entrata, al di là delle buone intenzioni, che penso ci siano più o meno sempre, tranne casi eccezionali, al di là delle buone intenzioni, al di là del fatto che io non ne sono cosciente, anche questo è un limite, però non è la stessa cosa che io come progetto di vita abbia un progetto di vita di tipo autonomistico, per esempio, no? Progetto di vita secondo il quale quello che penso io va bene, perché lo penso io. Oppure, i figli devono fare quello che dico io perché lo dico io, senza preoccuparsi se quello che dico io è giusto o no. Questa è una progettualità, ma è una progettualità scorretta nella sostanza, non solo nel modo di porgere, perché penso di essere io la sorgente del progetto. Di questo passo ogni famiglia farà poi il progetto educativo che gli pare meglio, sia che gli pare meglio, tutte le buone intenzioni di questo mondo, però ognuno farà il suo progetto. Questa è un'altra cosa scorretta nella sostanza, perché se ognuno fa il suo progetto, allora o le verità supreme uguali per tutti ci sono o non ci sono, e se ognuno è libero di fare progetti di fondo come gli pare, vuol dire che le cose supreme non ci sono. Vuol dire cioè che i valori li fabbrichiamo noi. Questo sarebbe scorretto nella sostanza. Trasmettere un progetto di questo genere non è scorretto per il mondo, è scorretto perché il progetto è sbagliato. E qui la distinzione tra le due cose che mi pare si stava discorrendo, che sono forse molto simili apparentemente, perché si possono usare le stesse parole per dire, no, io trasmetto ai miei figli quello che sono io. Certo, non è possibile far diversamente, ed è anche giusto, è necessario, un dovere da una parte e un diritto da quell'altra, ma è un dovere ancora più grosso, è un diritto ancora più grosso, che la progettualità che si trasmette sul piano educativo e che prima di trasmetterla si ha per sé, sia continuamente corretta e verificata, educata, prima di pretendere di educare ad essa. E qui mi pare dove si vede più chiaro la distinzione tra queste due cose. È chiaro che, per esempio, io non posso non aspettarmi, come genitore, penso che non posso non aspettarmi che i miei figli mi vogliano bene. Cioè, non posso non impostare il rapporto tra genitori e figli sull'amore. Vorrei vedere su che cosa. Se però io scambiassi per amore, perché non mi sono abbastanza educato e convertito, io scambiassi per amore ciò che è invece la sottomissione a me, è chiaro che dopo non tornerebbero i conti, perché ho sbagliato il progetto. Facciamo un esempio più concreto, la famosa faccenda dell'obbedienza, uno dei grossi nodi della vita quotidiana, io penso, con i figli, o no? Allora, l'obbedienza. Che cos'è l'obbedienza? Qual è il progetto di questo rapporto educativo? Perché se l'obbedienza si pensa che sia la sottomissione dei figli ai genitori, perché loro sono più piccoli, noi siamo più grandi, questo funzionerà forse fino a un certo punto e poi va a farci benedire questo progetto. Voi lo sapete meglio di me, suppongo. Se per obbedienza si intende cioè non l'autorità, ma l'autoritarismo, allora cambia la musica, perché se io l'obbedienza pretendo di imporla, questo tipo di obbedienza che si impone e che si identifica con l'imposizione, con la forza, con l'autoritarismo, Questa, prima di tutto, è da discutere se sia l'obbedienza, ma in secondo luogo si vedrà che va poco lontano. Certo che è molto più duro, invece, se io gli dicessi che ho un altro, non io, perché sono io che faccio queste robe, che l'obbedienza non si impone, ma si merita. Lo so che questa è un'altra musica. Lo so bene. Però probabilmente questo progetto tiene. Allora, vedete che c'è differenza di progetti? Il rapporto educativo non può che essere la trasmissione di un progetto di vita, se no che cos'è? È una necessità, capito, no? È anche inevitabile, ma è anche un diritto, è giusto che sia così. Però quale progetto? Chi lo decide? Chi lo fa? Questo è il nocciolo della questione a cui, ad esempio, la Bibbia ci educa quando continuamente insiste su una progettualità non protagonistica, non autonomistica, no? Non la vita è la mia, ne faccio quello che mi pare, la vita è un dono e lo restituisco. Questo non è un progetto. Cosa intendo per si merita? È che se tu proponi qualcosa che è valido non perché lo dici te, ma perché prima di tutto è valido per te, è qualcosa che merita l'assenso, non è che tu vuoi che ti stiano a sentire.
Tu parli però di qualcosa di grande, nel senso che, voglio dire, io non so, ma mi sembra che delle volte veramente l'autoritarismo ci vuole in certi momenti, almeno non so se nessuno, ma mi sembra che certe volte veramente bisogna imporsi con l'autorità.
No, notate bene, quando io ho detto che l'obbedienza si merita e non si impone, vedete, anche qui noi usiamo la stessa parola per dire due cose diverse. Non voglio dire che a un certo punto un valore non si debba imporre, ma non perché lo dico io, perché è lui che si impone su di me e su di te. Ecco perché se lo meriti, perché tu stai dicendo qualcosa che non è tuo. Non l'hai fabbricato te quel progetto di vita. Quella cosa che chiedi non è la tua. È chiaro che la devi anche imporre, ma dipende allora cosa intendiamo per imporre. Cioè, anche qui vedete come con le stesse parole si possono dire due cose. Imporre nel senso che una cosa deve passare a tutti i costi. Se è un valore più alto di noi, deve passare a tutti i costi. Per forza che deve passare. Ma non deve passare perché lo dico io. Ma il problema è che i genitori o gli educatori, quando fanno proposte, facciano proposte di questo genere. E per farle bisogna che le abbiano. Se bisogna che per sé e per il proprio progetto di vita innanzitutto si siano convertiti in questa direzione, educati in questa direzione, per educare in questa direzione. Ma non solo che rispettano anche loro perché magari fanno parte della stessa mentalità convenzionale, ma che devono rispettare perché sono più grandi di loro, perché sono valori perenni, perché sono cose più grandi di noi, che da sole si impongono su di noi, cioè praticamente sono dei valori morali, dei valori assoluti. Sono delle regole di vita, ma intendendo per regole di vita, quelle non che abbiamo fatto noi o che noi vorremmo che ci fossero, perché magari siamo abituati così, perché magari così ci hanno insegnato da piccoli, perché magari così va il mondo, perché magari così è più comodo, o più facile, non lo so, più sbrigativo, ma perché è più vero, perché è più giusto. Allora io posso avere anche la forza per imporre, nel senso che dicevi tu adesso, che poi non è imporre, è far valere, che è diverso.
Quando lo prendo, cioè, di fatto viene preso il
come lo prendono loro è già un altro discorso, perché anche io quando a me mi rimproverano non lo prendo mica bene. Il problema è se è vero o no, perché se mi rimproverano di una cosa che non è vera, io rimango male, ma poi subisco un'ingiustizia. Non rimango male solamente perché mi hanno rimproverato, ma perché subisco un'ingiustizia. Ma se mi rimproverano di una cosa che io devo riconoscere come vera, se non voglio mentire con me stesso, allora bisogna che io mi arrenda. Perché l'obbediente, l'obbedienza non a me, ma ai valori che sono più grandi di me, di te. Ed è qui dove scappa fuori il nocciolo della questione, che è quello che la Bibbia continuamente insiste, no? Che il progetto di vita non è pensabile in termini individuali, individualistici, protagonistici, autonomistici, perché ognuno allora si fa il progetto che gli pare. Ma ce n'è uno uguale per tutti, al di sopra di tutti. Che poi, ecco il discorso di prima, su cui c'era un'altra precisazione da fare, il primo che avevate cominciato. È importante parlare di progetto di Dio, che la Bibbia ne parla continuamente, ma è importante, come diceva lei, sottolineare che il progetto di Dio è la nostra realizzazione, il nostro vero bene, il compimento di noi stessi. Perché solo così io posso obbedire, senza umiliarmi o sentirmi umiliato. È importantissimo sottolineare questa cosa, perché non solo perché è importantissimo strategicamente, ma è importantissimo perché è vero. La Bibbia stessa, quando dice in quel passo lì che è Dio che chiede ad Abramo, non è perché ne aveva bisogno lui. Tutti i discorsi biblici sono per noi uomini e per la nostra salvezza, non per Dio. Quindi parliamo pure di progetto di Dio, ma attenzione a come si presenta questo progetto di Dio, che non sia qualcosa che sta fuori e sopra, e che da fuori e da sopra cala come una specie di peso sulle nostre spalle. Questo, oltre che essere strategicamente dannosissimo perché ottiene l'effetto contrario, è scorretto, perché non è questo Dio. Dio è quello che ci ama, ci vuole bene, ci conosce meglio di noi stessi, e quello che è il suo progetto è il nostro bene.
Però si può fuori che uno abbia una maturità e una capacità di capire che spesso va al di là della razionalità umana.
Perché va al di là?
Perché
va al di là?
Perché a volte non è l'uomo che per quanto tante, possa essere...
Tante cose non riusciamo a capire, ma non è che non riusciamo a capire perché non ne siamo capaci, perché magari non siamo stati educati.
Questo... Per un cuore che ci sia un'educazione così profonda,
sì. Ma vedete, io non so se voi l'avete sperimentato, ma a me risulta da più parti, da più segni, da più segnali, da più spunti, che un'educazione profonda, nel senso religioso, prima di tutto, morale, umano in generale, oggi come oggi, è assolutamente urgente. Non so se vi risulta, a me pare una cosa decisiva, una questione che o ci si decide a buttarsi a corpo morto, oppure i danni saranno incalcolabili e non so se recuperabili. Mi pare che stiamo vivendo dei trapassi storici di importanza epocale a tutti i livelli della storia umana, ma anche e soprattutto, mi pare, per le sorti dell'umanità dal punto di vista morale e per le sorti del cristianesimo. per la sua credibilità, il suo annuncio e la sua funzione storica decisiva per l'avvenire dell'umanità. Solo un'osservazione sulla faccenda della prima osservazione della necessità di spazi per interiorizzare, per vedere, per accogliere, per seguire quello che è la progettualità della nostra vita, la proposta di vita più giusta, più salvifica. Un'osservazione che è solo questa, è vero questo. È vero però solo per le cose che abbiamo già in qualche modo intravisto. Per quelle che dobbiamo imparare non basta il silenzio e la preghiera, ci vuole lo studio, la ricerca, l'ascolto, l'imparare. E questo è l'altro aspetto complementare, ci vogliono tutti e due, perché ci sono un sacco di cose della stessa proposta di vita del Signore che noi non conosciamo veramente, cioè il cui splendore, la cui bellezza affascinante non ha ancora sufficientemente brillato davanti a noi. È il solito discorso dell'obbedienza che facevo prima. Io posso obbedire a qualcosa volentieri, senza umiliazione, quindi in modo corretto, perché effettivamente è obbediente, perché lasciarmi condurre e uscire da me e superare i miei progetti, però solo quando vedo e se intravedo qualche cosa di affascinante, di grande, di bello, di vero, allora si verifica l'obbedienza, il concetto giusto di obbedienza, corretto, E poi è anche quello che riesce a farsi strada strategicamente poi nell'esperienza. E così questo vale anche per la nostra obbedienza a Dio. Noi abbiamo bisogno di vedere la bellezza delle cose proposte, abbiamo bisogno di vedere che sono dei compimenti di noi stessi e non delle catture e non delle imposizioni nel senso appunto verticistico e autoritaristico, ma delle proposte liberanti, liberatrici, realizzatrici. Allora obbediremo, allora saremo disposti a fare il sacrificio, allora verrà soltanto l'altro lato, cioè quello di interiorizzare quello che abbiamo visto. Interiorizzare in questo senso vuol dire sceglierlo. Ed è vero che per questo secondo passo bisogna fare l'accoglienza dovuta alla luce che si è vista, perché possa penetrare. Bisogna, cioè, ogni tanto esporsi lo spazio, il silenzio, come per prendere la tintarella bisogna stare un po' al sole. Lì. È lo stesso meccanismo, in fondo, terapeutico e di maturazione. Allora, tutte e due le cose, volevo sottolineare questo perché vedo che c'è una grande importanza di educarci alla preghiera, alla contemplazione, allo spazio di accoglienza, ma c'è un altrettanto grande bisogno di superare l'ignoranza, l'immobilismo, le abitudini, le convenzioni, le nebbie, dico io, le nebbie che ristagnano da secoli o perlomeno da tantissimo tempo a fare da filtro nei confronti di quella luce che è la rivelazione. Non a caso si parlava di aprire gli occhi. Si diventa cristiani, io credo, Signore, quando uno ha aperto gli occhi. Era una storia emblematica, non solo storica, nel senso di guarigione, nel senso di cosa era il Vangelo. La ricerca. Ci è stata data, no? La rivelazione ci è stata data, però è data di... Si dà a chi la scopre, chi la cerca, chi è che si impegna, chi si dedica tempo, chi gli va incontro.
Però se ci mettiamo in questa società, no? Lei sembra che faccia un discorso che sembra che lei è una donna, no? Quindi è portata in ricerca, ha una vita dedicata a questo, no? Se noi prendiamo di oggi, la mattina si alzano alle 6 e magari tornano la sera alle 8 con due, quindi 5 obiettivi. Quando per tenere un lavoro devono specializzarsi continuamente, non hanno un momento per se stessi, perché la vita di oggi è quello che è. E a che tempo fanno questa ricerca? Se poi non hanno neanche le basi, che magari ne hanno avuto molto poca anticipazione.
Come mai, allora, come mai queste stesse persone con la stessa vita stressata che abbiamo tutti, quando devono andare dal dentista ci vanno, quando devono andare dall'estetista ci vanno, come mai? Sono d'accordo, quando devono fare l'aggiornamento professionale vanno, perché
devono pur
esatto, cioè quella cosa è recepita come una cosa che bisogna assolutamente fare, diciamo pure così, se vogliamo metterla così, però costretti o non costretti, alla fine è una cosa che assolutamente si impone. ci deve stare, che sia per costrizione, che sia per convinzione, ci deve stare. Il problema è se la ricerca di Dio è una di quelle cose che ci devono stare.
Non mi sembra che sia un discorso così facile, perché ci vuole
non ho detto che sia facile.
No, io secondo me, cioè, ci vuole innanzitutto una base molto profonda e un'educazione, e poi ci vuole molto tempo, molta meditazione e anche, penso, essere anche portati, diciamo, anche tutti possono essere portati, però non mi sembra un discorso tanto facile né tanto semplice e tanto calare nel mondo di oggi, è molto difficile. I primi sono pochi, sono pochi. Fino adesso spesso non sono non alla ricerca, per carità, perché forse hanno avuto delle direttive diverse, un modo di capitalizzare diverso da quello che si affronta adesso.
Tu, io, noi se ci prendiamo, siamo qui. Perché il punto interrogativo è la terza. Se ci sposate, non sposate, per sentire subito. È quello. Io prendo coscienza di una cosa che mi sta alla venire. Se ho paura di dirlo, vuol dire che qui non ci credo.
Sì, però, dal discorso come... Cioè, io di solito questa strada mi piace, sono risponti nuovi, però capisco anche quelle persone, cioè io ho tempo, quindi ho disponibilità, ho tempo, però capisco anche... Per me è molto difficile addentrarmi e, come posso dire, farle mie, cioè mi vuole molto tempo, molta meditazione, molto preghiera, io lo posso fare, insomma, con il tempo che ho, però se io avessi un'attività potrei farla proprio una messa la domenica, non più di tanto, perché la famiglia, i figli, il lavoro, non ci riuscire. Ecco perché ponevo il discorso sui termini che lo posso, non lo serve. Ho detto, io per me lo posso fare, però capisco anche le altre persone, e poi ho una base. Voglio dire, vediamo una persona che non ha una base, che ha poco tempo, che non capisce l'importanza perché non gliel'hanno fatto capire, la deve scoprire, ma per scoprirla, come deve,
secondo me, la ricerca non consiste in un metodo di mezzo che di trattare di teologia o di filosofia, di San Agostino, di ricerca. Cioè, voglio dire che certe domande, io penso che sono già spontanee in noi sul valore di certe cose, già da quando, non so, abbiamo problemi con i figli, abbiamo problemi con il marito, abbiamo problemi con l'amore. Sono già domande che dietro nascondono qualcosa che trascende comunque. Per cui sono domande che comunque già dentro abbiamo. Cioè, secondo me, ricerca. Molte volte vuol dire, cioè, di quando abbiamo fatto invece la Bibbia, molte volte abbiamo fatto anche solo delle conferme a quello che già tu hai capito di te. Cioè, l'importante è mettersi nell'ottica di vedere anche oltre, sviscerare quel problema, rendersi disponibile, mettersi anche in crisi, questo sì. Però non è mettersi a perdere un po', se uno non lo vuole farlo, se deve, non so, pensare ad andare a fare il figlio. Allora qua veramente non è più la volontà di nessuno, perché
la volontà delle sorprendenti, le leggi istruite, allora è finito, anche in caso di estremo si rovescia completamente.
Condivido pienamente quello che avete detto, lo condivido, però io spesso mi trovo con delle persone
che fanno quel discorso.
No, aspetti. Molto con delle persone e magari voi dite, no, ci sono dei problemi, no, con una cosa, quindi uno è incentivato ad approfondire questa ricerca, perché la vita dà lo spunto, è così? Ecco, anche per me è stato così, però quando parlo di queste cose con alcune persone è come se parlasse a vostro volo, cioè a ecco, allora dico, ma se per me è stato un discorso di questo tipo qui, no? L'altro, adesso poi siamo in causa lei,
deve dare una risposta. L'altra persona che non ha avuto questa esigenza, perché? Perché la vita non la porta di fronte a certi interrogativi, o non ha avuto delle prove, o che, insomma, per quale motivo? Perché ha avuto un'educazione religiosa, però è come se mi parlasse un altro voto. Cioè, il fatto di questa sera, io sono rimasta molto affascinata dalla prima parte del discorso che è stato fatto, no? Di questo, cioè, di questo Abramo, insomma, che era in tutta la sua vita, non è stata altro che il compimento di un progetto di Dio, no? Quello che è anche per noi, no? Però, se per lui è stato così, se per noi che siamo qui ci poniamo questi interrogativi, no? E dobbiamo affrontarli in qualche modo, perché per alcune persone questi interrogativi non ci sono?
Ci sono, noi possiamo dare un po' e vedere se ci sono.
No,
ci sono.
No, perché allora ho detto prima di parlare l'altro volta, perché questo cosa dice? Che cosa va cercando?
Ma sicura, l'ha capito, non è arrivato il momento.
Ma ecco, per lei deve avere una risposta. Non si può essere quando una cosa
ci sono
quando una cosa si dilania dentro, siamo su un microfono che si dilania dentro, c'è qualcosa che ti dà, non vai nella strada davanti, non vai.
Cosa voleva dire lui?
Vedete, no? Se è diverso da fede di ricerca, io penso a altre persone che hanno fede, una fede a cui il corpo di ricerca è fede, non fede, però non fanno a fare questa ricerca, è una fede diversa.
Dunque, che non facciano questa potrebbe essere benissimo, ma che non facciano ricerca, questo non è possibile. Che non facciano questa o un'altra, che magari i cammini non siano tutti uguali, ma che non siano tutti ricerca e cammino, questo assolutamente non è possibile. Non esiste una fede statica. La fede di Abramo, che è il modello della fede, è camminare, andare sempre oltre, verso il futuro di Dio, verso una continua scoperta, una continua ricerca. Quindi anche quei modelli lì di fede hanno la loro ricerca, non possono non averla. E poi non sono modelli di fede, sia ben chiaro, perché la fede, se c'è e se è capita e coltivata, ha delle costanti uguali per tutti. Non sono tanto fedi diversi, ma cammini diversi, che hanno il, se posso esprimermi così, per chi, che hanno il numeratore diverso, ma il denominatore comune. Perché il denominatore comune è la fede, comunque poi si realizzi per cammini diversi, d'accordo, ma se fede vuole essere, deve passare attraverso certi passaggi obbligati, tra cui la ricerca, tra cui, che non è l'unica, ma è la prima, nel senso di messa in moto o di dimensione permanente, perché la fede non diventi vivere qualcosa di rendita, andare in pensione, che non è male. Comunque, ripeto, potrà essere diverso il cammino, ma non può che essere un cammino, se no non è più la fede è un cammino strutturalmente definito.
Perché qualcuno dice che non bisogna porsi troppi problemi? Io quando faccio delle domande, no, che dicono, tu ti poni troppi problemi, però sono cose che mi vengono dentro, no? Poi magari leggo qualche libro di alcuni teologi, no? Ritrovo dato una risposta. Allora perché mi dice che bisogna prendere, accettare la fede ma non può fare un progettivo? Cosa vuol dire?
Dunque, se questo discorso viene da educatori religiosi che dicono che bisogna accettare le cose senza porsi tanti problemi, questa è una posizione educativamente sbagliata che nasce da un equivoco. E l'equivoco è questo, che la fede è una certezza e per essere una certezza bisogna che non abbia dubbi. Allora, più si studia, più ci si pongono i problemi, più vengono i dubbi. È chiara la soluzione. Ma è un errore educativo basato su un equivoco di fondo che taglia alla radice qualunque possibilità di crescita nella fede. Taglia alla radice qualunque possibilità di crescita nella fede. Quanto riguarda le... Invece se questa domanda mi viene da, non da educatori religiosi, dalla gente, un sacco di volte me la sento fare anch'io, e allora mi pare che inequivocabilmente corrisponda ad una posizione di comodo, cioè corrisponda alla pigrizia, cioè alla fatica che viene fuori dal mettersi in cammino. Alla fatica che viene fuori dal porsi dei problemi, perché dopo questi... non ti lasciano mica nella posizione di prima. Io mi sono accorto, per fare un esempio, no? Un sacco di volte facendo degli incontri così di educazione cristiana per gli adulti, si comincia con molte persone, poi si finisce con poche. Allora, le cose sono due. O le motivazioni di partenza non erano così profonde, così reali dal sostenere poi un cammino, perché oggi soprattutto succede moltissime volte che le persone sono diventate strutturalmente fragili, cioè sono capaci di buone intenzioni, di buoni propositi, ma a breve durata. Quando la durata comincia ad essere un po' più del breve, quindi più impegnativa, le persone cedono più facilmente oggi di domani, di ieri, scusate, perché mi pare che siano molto meno abituate alla fatica e molto più abituate al comodo. Allora, o una spiegazione è questa, e questa sarebbe, diciamo, l'ipotesi di spiegazione più sfavorevole, non so come dire, ma anche più superficiale, sfavorevole alla crescita di quelle persone, ma anche più superficiale. Oppure l'altra spiegazione è questa, che cominciando a vedere uno sente che il discorso diventa impegnativo, che non è più solo questione di vedere ma di scegliere. E quando ci si trova di fronte a questo bivio, prendere o lasciare. E questo è quello che può succedere e che è molto più pericoloso. Molto meno superficiale, molto più pericoloso, perché significa dire sì, io vedo la strada, ma è in salita, è difficile, a me non mi sta bene.
La volontà di non voler cambiare, perché la vita che fa, quindi, prendere
così. Succedono anche queste cose, non si può fare un giudizio universale, no? Faccio delle ipotesi perché ci sono varie cose da valutare e varie situazioni, però bisogna stare attenti al discorso, cioè cercare di capire, di interpretare, di cogliere bene il discorso fatto appunto delle persone che dicono che non bisogna porsi tanti problemi, così come bisogna stare molto attenti e cercare di capire bene l'altra cosa, e cioè perché le persone non hanno il tempo perché non hanno le basi, perché non basta dire non hanno le basi, perché non le hanno?
Secondo lei perché non ce l'hanno?
Tanto dei motivi ci saranno, sarà un caso.
Ma le vanno a 11-12 anni, però 11-12 anni, se io ti fa 11-12 anni, ho capito che tu età, poi le cose
allora? E allora?
Allora, non ci sono più andati.
E allora, perché?
Perché mi ha detto lui che era, c'era la mensa.
No, un momento. Momento.
Se uno ha fatto scuola, c'è il catechismo anche a scuola, fino alla fine delle scuole secondarie.
Momento. Io mi riferisco nella mia esperienza, ormai ventennale e più, quindi non è ieri, a dei casi, delle situazioni nelle quali invece c'è la proposta di continuare. C'è, precisa, concreta, visibile, ma non si continua. Allora io dico, non hanno le basi, perché non le hanno? Primo, bisogna farsi questa domanda qui, per essere onesti, coerenti, sinceri. Bisogna anche arrivare a dire, insomma, basta con le scuse.
Comunque io credo che quando ero piccola ero abituata a vedere il sacrificio anche come conquista, come scoperta, come superamento di me stessa. Adesso parlare di bambini di sacrificio sembra voler imporre qualcosa che fuori del tempo. Secondo me è equivalente. Cioè, se uno a un certo momento in delle cose ci crede, così anche con sacrificio le fa. Se invece queste cose sono delle cose superficiali, sono delle cose tante da fare, allora non è più né tempo né la forza di superare le fatiche. E secondo me è importantissimo quello che dicevi, il fatto di il periodo dei bambini. Forse questo la gente dovrebbe rivalutare. Cioè il periodo della preparazione dei sacramenti, allungarlo il più possibile, e cercare però di darmi dei contenuti, delle esperienze, delle cose, perché adesso molto spesso il catechismo viene fatto anche in maniera.
Io l'ho fatto, posso testimoniare. Posso testimoniare.
Secondo me, io volevo anche testimoniare. Secondo me, con i bambini bisognerebbe recuperare anche un discorso con le famiglie.
Allora, se parliamo di bambini o di insistere sui bambini, io posso testimoniare di aver fatto tentativi di allungamento di ogni genere e posso testimoniare che non vanno in porto, sono fallimentari. Quello che posso testimoniare come risultato di un bilancio più che ventennale anche qui è che l'educazione cristiana si fa negli adulti e con gli adulti, e sono loro i depositari dell'educazione cristiana nella famiglia e fuori dalla famiglia, non solo nella famiglia, perché la famiglia da sola non riesce ad educare. Nella famiglia e fuori dalla famiglia sono gli adulti il perno della questione, perché se io ho gli adulti coscienti del loro bisogno di educazione al punto tale che con sacrificio fanno delle scelte di tempo per darsela, avremo i loro figli che sarà possibile fare l'educazione cristiana. Perché? Perché la fanno loro. Anche se non dicono niente, ma fanno alcune scelte fondamentali, l'hanno già fatta, perché l'educazione si fa più con i fatti che con le parole.
Sì, no? Io quando dicevo prima il problema dei bambini, è perché attraverso i bambini si può arrivare.
Non è vero, posso testimoniare. Non è vero che attraverso i bambini, è vero il contrario, che attraverso gli adulti si possono recuperare i bambini.
Sì, ma oggigiorno come si recuperano gli adulti? A me se non vede, è un'area individuale, non è
che possiamo. No,
io penso che vanno anche delle cose da offrire, delle occasioni da offrire.
Sì, certo.
Quindi secondo me quella per esempio.
Ci sono delle occasioni da offrire.
I bambini sono delle occasioni che possono essere utilizzate bene anche per gli adulti. Io almeno mi riferisco alla mia esperienza.
Oh, bravo, così mi va bene. Così va bene.
Durante il catechismo si aiutava i genitori con problemi psicologici, morali, di fare di approfondimento religioso, si dava una mano ai genitori. E quei genitori che hanno capito poi il valore di alcuni
di alcuni valori, di alcune diciamo norme, e allora si accostavano di più ai trattamenti, e per il figlio era una testimonianza, il figlio era un stimolo per i genitori, e si davano, perché altrimenti io mi ricordo che in parrocchia non sapevamo più quale strategia operativa, perché secondo me ci sono anche queste. Siamo bombardati da 50.000 tentazioni, per fare un manifesto pubblicitario c'è lo psicologo, lo sessuale, tutti i corpi per trattare le nostre attenzioni, e noi anche come chiesa secondo me dobbiamo risolvere. Quando diceva, dice ma perché gli altri non se lo pongono? Bisognerebbe anche vedere se a volte noi come chiesa possiamo
questa,
nel modo migliore.
Questa era una cosa che volevo dire, ma mi riferisco sempre e soprattutto agli adulti, perché anche quello che lei sta dicendo testimoni quello che ho detto io prima, cioè che sono gli adulti che smuovono il problema. Quello dei bambini o della preparazione dei bambini ai sacramenti, che tra l'altro è un'abitudine ma non è corretta neanche quella, perché il catechismo non è in funzione dei sacramenti, in funzione di tutto un progetto di vita oltre e a prescindere anche da quello. Però quello dei bambini può diventare un'occasione con le persone che, con gli adulti, che attraverso quella occasione si lasciano coinvolgere, ma con gli adulti che attraverso quell'occasione non solo non si lasciano coinvolgere, ma si delimitano ben bene definitivamente. Perché senza l'appoggio degli adulti i bambini non possono essere altro che influenzati malamente dall'esterno. E per una cosa che non può incidere, perché sono gli adulti il nervo della vita e della società, e quindi anche dell'educazione. Quel discorso quindi funziona con gli adulti che si lasciano coinvolgere, ma come sistema, cioè come principio, se uno dovesse farne un principio strategico da applicare in tutti i casi, si vedrebbe che nella maggior parte dei casi non funziona. Perché? Perché per lasciarsi coinvolgere anche in occasione di, in un discorso che non è più occasionale, che non finisce con l'anno della prima comunione della Cresima, ma che coinvolge la vita e quindi deve continuare dopo, bisogna che si smuova dentro qualcosa di grosso. Il che è possibile, sia ben chiaro, ma a certe condizioni. La via migliore che vedo io è quando si riesce a proporre direttamente agli adulti una loro educazione cristiana, per loro, più che per i bambini o per le scadenze di vita dei bambini. Se quelle diventano occasione perché loro si coinvolgano in un discorso loro, allora sì, funzionerà. Ma se sono e restano delle occasioni passate le quali è passato tutto, chiaramente non funziona. Capito cosa volevo dire? Per cui la strada giusta, che io vedo più giusta, mi sembra quella di rivolgere il baricentro dell'annuncio nella direzione delle famiglie, degli adulti in generale. E le occasioni, quelle che ci sono, prendiamole pure per quel che possono dare, ma bisognerà farne anche di nuove. E soprattutto, io penso, bisognerà rischiare di farne di nuove. Oltre a quelle lì, io vedo che molte volte i genitori dei bambini che chiedono di fare il catechismo ai loro figli, loro non solo non hanno nessuna educazione cristiana, ma non la vogliono avere, se glielo propongono non vengono. Non solo non vengono neanche a messa, per esempio. Non parliamo della confessione, lasciamo perdere. Perché? Perché mancano le basi. Ma perché mancano le basi? Torna il discorso di fondo. Quali scelte di vita si sono fatte? Perché è chiaro, se io ho privilegiato un progetto di vita individualistico, in questo schema la proposta del Signore non entra. Se io ho fatto delle scelte contrastanti, non posso ottenere, insomma, adesso Gesù diceva che non si raccoglie l'uva dagli spini. Quando ci sono di mezzo delle scelte di vita, che ecco. Ora, quello che a me mi fa più impressione è che le scelte di vita nel senso esplicito, cioè io voglio fare così, magari non ci sono. Non è che la gente fa le scelte di vita in questo modo, purtroppo, secondo me è un dato. Ma si fanno di fatto, cioè si va dietro a una serie di spinte che portano di fatto a privilegiare questo, a privilegiare quell'altro, ad un andato di vita dove si ritiene che meglio di così non si può fare, è finita, perché se meglio di così non si può fare non resta che procedere in quel modo. Anzi, se gli dici qualcos'altro ti dicono, ma questo cosa vuole? Cosa vuole da me? La luna? Perché? Perché è fuori dall'orizzonte. È per questo che dicevo prima che non c'è soltanto il problema dei silenzi e delle scelte e delle interiorizzazioni, ma c'è il problema del superare le nebbie, la barriera dell'ignoranza, del continuare a pensare che va bene così soltanto perché uno o non ha visto mai nient'altro oppure è più comodo. Queste cose bisogna dirle, bisogna arrivare a poterle dire. Bisogna studiare le occasioni, i modi, ma bisogna arrivare a poter dire, per esempio, che io, anche io ho la vita come la tua, anche io ho i figli, la famiglia, il lavoro, anche io ho lo stress della vita moderna, però io ho visto una luce e non posso farne a meno, direi che sia che per me è più importante di altre cose, bisogna che lo faccia, io non posso farne a meno, mi sentirei fregato. Defraudato, mi manca il fiato. Infatti per le cose per cui ti manca il fiato poi fai anche delle scelte grosse, ripeto, dal dentista si va. Insomma, le cose che si sente che non se ne può fare a meno, si fanno. Il problema è di arrivare a sentire che anche di questo non si può fare a meno.
Però secondo me quello che diceva anche lei, le spinte per cui l'uomo dice che così la vita va bene, la società ce ne dà
tantissime.
Sì,
sì, certo che bisogna.
Ma bisogna trovare anche il modo di far sentire anche sì. L'altra campagna.
Certo.
Perché anche di questi problemi non si può fare.
Certo.
Perché andare dal dentista, la pubblicità te lo dice tutti i giorni, 50 minuti sì. Al giorno,
sì.
Oltre a sentire il dolore fisico.
Sì.
Ecco, quindi secondo
c'è,
me
c'è
l'impegno nostro dei cristiani. Far sentire sia noi come laici, i preti per conto loro, questa campana, ecco che c'è questa esigenza che quando si sente la voce dentro di un problema, di una risposta da dare, ci
questa.
Sono delle soluzioni che può essere la preghiera, la ricerca, lo studio, ecco. Però secondo me su questo siamo un po' poco, ecco.
Sì, questa era la cosa quando che volevo dire.
Cominciato, perché ogni settimana adesso quello che dice il Papa comincia a essere proposto dai mass media, dai giornali, a tutti, e quindi vuol dire che si comincia a capire, insomma, però secondo me è ben poco.
Sì, ma quello che bisogna fare non è tanto quello che i mass media dicono del Papa, che tra l'altro è spesso distorto e oltre che mal riassunto, ma è il contatto diretto con la rivelazione. Quello che bisogna fare è, se vogliamo chiamarlo una campagna di educazione cristiana degli adulti, per tutte le diversi possibili, senz'altro, cominciando da quelli che sono gli stimoli a quelli che sono invece i cammini di ricerca un pochino più sistematica, un pochino più completa. Ed era questo che volevo dire come ultima cosa alle difficoltà che diceva prima la signora quando diceva ma è quelli che queste robe non le sentono che sembra di parlare un troglodito? Perché c'è gente che sembra di parlare un troglodito? L'altra lingua, cioè l'altra lingua, quella da imparare, chi la parla? E questo è il punto, mi sembra. Quanti sono quelli che parlano l'altra lingua? Perché se accanto alle varie campane, come si diceva adesso, ce ne fosse abbastanza chiara un'altra, che risuona, non dico chiara per via della quantità, ma chiara per via delle convinzioni, della qualità delle persone, non importa neanche la quantità, Credo che le probabilità che chi non ha mai visto o ha aperto gli occhi si imbatta in colui che apre gli occhi siano di più. Io riconosco che è vero che sembra di parlare altro godo, ma ci sono dei motivi, se è così. I motivi non sono certamente che ci sia una distinzione di persone, che alcuni sono privilegiati e altri sono, che alcuni hanno tempo e altri non ce l'hanno. I motivi sono che nella storia delle persone bisogna che succedano degli incontri significativi, importanti, che mandano in crisi, che smontano i giochi precedentemente fatti, delle vicende come quelle raccontate qui per Abramo e Sara, perché le persone si mettono in movimento e cominciano a crescere. Uno di questi livelli, quello più elementare, è quello di persone che raccontano e testimoniano di avere visto e di avere sentito dei richiami affascinanti per la vita. Ma anche le persone che di fronte al discorso superficiale e talora presuntuoso e borioso di chi crede di avere in mano la verità soltanto perché non ha guardato mai più in là del proprio naso, che delle persone che sanno dire un momento, se hai mai guardato più in là del tuo naso? Un momento. Mica saranno tutti scemi quelli che non pensano come te. Cioè, c'è anche una parte di rivelazione spicciola quotidiana che consiste nel compito da svolgere dalle persone che dicono di essere credenti, non perché vivono di rendita, ma perché hanno scoperto delle cose stupende sulle quali non possono tacere. Sulle quali non possono neanche sentire che si debbano mettere i piedi impunemente, insomma. Io non accetto che si mettano i piedi impunemente su delle cose che mi stanno a cuore. Sui miei figli, per esempio, non accetto che qualcuno ti metta i piedi. E anche questo è il problema, no? Cioè, quello di avere persone che effettivamente... E per questo a me sembra urgente, urgentissimo, quello che dicevo prima, oggi come oggi, che ci vuole una formazione profonda, profonda nel senso non di chissà quali livelli universitari, ma profonda nel senso di qualitativamente autentica, quindi della professione di fede, che non può più essere data per scontata né vissuta di rendita, perché oggi come oggi, molto più di ieri, deve essere testimoniata. E non può essere testimoniata, per esempio, in mezzo tutto sto cancando i tromboni contemporanei, non può essere testimoniata e quando è ora gridata se uno non ha delle grosse motivazioni, delle grosse convinzioni. Insomma, io sono convinto che non sarà più possibile, forse nel passato qualche volta sarà stato possibile, non lo so, ma credo che sia discutibile anche questo, ma che da qui in avanti credo che sarà più possibile la figura del credente incosciente, quindi che non sa perché dice di credere e che cosa voglia dire credere. Credo che questa figura qui non possa che essere superata, abbandonata, buttata, come dice Gesù del sale che non riesce più a fare a bruciare, dove passa a lasciare qualche segno lo si butta nell'immondizia. In questo senso dicevo prima che è un'urgenza gravissima quella del portare l'attenzione sulla catechesi o sull'annuncio, sulla conversione dei grandi, degli adulti, cioè di quelli che magari da piccoli fino a 12 anni avranno fatto quel cosiddetto catechismo che erano le scarpe da bambini che adesso non va più bene da grandi, perché uno è diventato grande, le scarpe da bambini non le porta più. E quindi ci vogliono le altre. tutte le occasioni sono buone, ben vengano tutte le occasioni, ma penso che bisogna crearne proprio anche di nuove, bisogna avere anche delle vie creative per raggiungere le persone in quello che non si può continuare a restare in una posizione di abitudine e di rendita, come dicevo prima, cioè di tirare avanti. Quindi, credo che sia urgente che la gente che vuole credere si accorga che credere è un cammino, una scoperta da fare, cominciando dalle più piccole fino alle più grandi scoperte della vita, che non si fanno così, senza cercarle. Chi cerca trova, chi non cerca non trova, ma non perché non c'è. Ricordo la famosa domanda di questo genere, no? Polemica di questo genere tra quello che era una volta un articolista dell'Europeo, o del Tempo, in questa rivista, che aveva riassunto il cammino della sua vita con una famosa frase: ho cercato ma non ho trovato. E questo è l'emblema, il programma di una vita che effettivamente non ha cercato, perché chi cerca trova. Il problema è se uno cerca, perché cercare vuol dire non occuparsi dall'esterno distaccatamente, come può fare un vaticanista, di un giornale sulle questioni del cristianesimo, altrimenti tutti i vaticanisti sarebbero tutti dei convertiti, dei cristiani. Si tratta di fare i giornalisti, si tratta appunto non della conoscenza di questo tipo, ma della conoscenza che corrisponde alla scoperta di una vita, di una proposta di vita alternativa, di importanza fatale per noi e per il mondo, sulla quale non si può che imbaccarsi e non semplicemente stare a discutere, dire è bella, non è bella, cose belle quando sono belle si vedono, resta da fare solo se mi stanno bene o no, cioè se le voglio prendere o lasciare, insomma. Ma prima capisco che venga il problema di vederle, di scoprirle. È qui dove quelli che dicono di essere cristiani hanno la responsabilità più grossa nei confronti del mondo di oggi, perché è vero, vuol dire che c'è troppa latitanza della luce se ci sono troppi ciechi o troppi indifferenti o troppo, insomma, se c'è troppo abbandono vuol dire che la luce non splende, no? Bisogna mettere nei conti che ci sono anche le scelte di rifiuto, ma non si può ridurre tutto a un rifiuto. Soprattutto non si può dimenticare la parola di Gesù: voi siete la luce del mondo.
Thank you.
tardi, no? 18. Mi pare di no.
E allora rimaniamo per il 18. Se ci sono delle difficoltà, ma la lettera serve sempre, no? Per aiutare, confermare, dire. D'accordo così? Allora, per chi rimane a cena, ben volentieri, ci organizziamo, eccetera, eccetera. Per chi è venuto in pace, grazie. Grazie per essere venuto, la parte di di aver impiegato una domenica per... E la sorpresa di Don Piero, che aveva messo nella lettera, non era che...